www.radiogio.it e la storia continua. I cani, i compagni di caccia nel Medioevo. Continua dalla puntata precedente. E così parlò Federico II. Federico II sottolinea che il cane soccorritore non deve avere l'abitudine di cacciare altre bestie, perché se fosse abituato a queste, essendo più naturale al cane cacciare bestie che uccelli, non sarebbe così avido di uccelli, e se correndo dietro il falco casualmente vedesse qualche bestia dietro la quale fosse solito correre, smetterebbe di seguire il falco e andrebbe dietro a quelle. Il cane doveva essere presente ai pasti del falco, al fine di rendersi conto che il falco era come lui caro al cacciatore. Nella medesima circostanza, l'addestratore aveva cura di porgere una porzione di cibo al cane tenendo al braccio il falco, dando al cane l'impressione di ricevere da mangiare come se lo ricevesse ai piedi del falco. Il cane, infine, era costretto ad annusare spesso il falco per imparare a distinguerlo dagli altri uccelli. Il prestigio dell'attività venatoria, intimamente connessa all'ostentazione dello stile di vita nobiliare, finì per trasformare anche i cani in indicatori di nobiltà. Il piacere di circondarsi di molti cani ben addestrati, il cui numero andò aumentando a dismisura, fu per secoli la regola presso le aristocrazie europee. Le spese per il mantenimento dei cani erano talvolta altissime. Il nutrimento era a base di pane e latte in estate con un po' di carne essiccata. In autunno e in inverno il boccamazza, capocaccia di Papa Leone X a metà del Cinquecento, consigliava pane bagnato in brodo di testa di montone. Secondo Michelangelo Biondo, 1497-1565, che è un autore di un trattato ricco di consigli veterinari, per tenere un cane in forma occorreva dargli di tanto in tanto un brodo di edera cotta, e se gliela darà per almeno 7 giorni si riuscirà a mantenerlo in buona salute. Alla fine del Medioevo, insomma, nelle corti, la cura dei cani era quella riservata a un bene di lusso. Alla componente affettiva si aggiungevano quei tocchi di raffinatezza che trasformavano l'animale da semplice amico dell'uomo e della donna in status symbol. Quando Caterina Pico si sposò con il signore di Carpi, Lionello Pio, il suo ricchissimo corredo nuziale includeva 5 collari d'oro e seta e 2 raffinati guinzagli per i cani. Tante attenzioni erano motivate solo dal traboccante prestigio della caccia. Possedere buoni cani rappresentava una tale fonte di compiacimento per il padrone, che tanto non si riusciva ad allevarli in casa, si ricorreva all'importazione dai paesi lontani. La corrispondenza dei Gonzaga, per esempio, abbonda di riferimenti a questo tipo di commercio o di doni a lunga distanza. Si menzionano levrieri turchi, ma anche cani fatti giungere appositamente dalla Bretagna, dalla Dalmazia, dall'Inghilterra. Gli allevamenti italiani erano egualmente quotati ed erano rinomati soprattutto per i bracchi, dei quali si distinguevano varie categorie: d'acqua, addestrati alla cattura della preda dei fiumi e dei ruscelli; da ferma, che restavano immobili all'avvistamento della preda; da leva, che facevano alzare in volo gli uccelli a beneficio dei falconi; da punta o da presa, che individuata la preda prima si arrestano e poi si lanciano all'inseguimento; e quelli da sangue, specialisti nel seguire le tracce di una bestia ferita. Come avviene oggi, la frequentazione quotidiana contribuiva a stabilire un rapporto di affetto tra il padrone e i suoi cani. E secondo un cronista, quando morì la sua cagnetta favorita, Aura, la marchesa Isabella Gonzaga pianse come se la fosse morta sua madre. Tra le manifestazioni più straordinarie, forse eccessive, di questo profondo legame, merita una segnalazione l'iniziativa di un altro Gonzaga, Federico, che commissionò le tombe per i propri cani a un grande artista come Giulio Romano, che già aveva dipinto sulle pareti di Palazzo Te a Mantova i cavalli preferiti del marchese. Ma con i cani non abbiamo finito, continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.